Pagina 3.
Le 9:03 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Oggi, venerdì 18 luglio, iniziamo da una riflessione che Slavoj Žižek propone sulle colonne di Internazionale, come il capitale domina la politica. E tutto parte da una delle rivelazioni di Wikileaks. Il 19 giugno Wikileaks ha reso pubblico la bozza segreta dell'allegato sui servizi finanziari del TISA. Cos'è il TISA? È il Trade Insider Service Agreement, l'accordo sugli scambi di servizi. Questo testo, risultato dei colloqui che si sono svolti a Ginevra dal 28 aprile al 2 maggio di quest'anno, coinvolge 50 paesi e gran parte degli scambi mondiali nei servizi. Stabilisce regole che favorirebbero l'espansione delle multinazionali finanziarie in altre nazioni, eliminando le barriere restrittive. Vieta una maggiore regolamentazione dei servizi finanziari, anche se la crisi scoppiata nel 2008 è stata una conseguenza della mancanza di regole. Ora, fin qua abbiamo appunto l'anticipazione di questo accordo appunto sugli scambi di servizi. È un nuovo disegno, diciamo, dell'organizzazione del capitalismo. Qual è però il dettaglio interessante che mette in ballo anche appunto Wikileaks? È una clausola. La bozza di documento prevedeva che il TISA, che questo testo, restasse segreto durante i colloqui e per 5 anni dopo la sua entrata in vigore. I mezzi di informazione occidentali hanno parlato solo di sfuggita di questi negoziati, una disattenzione in contrasto con l'importanza dell'accordo. E perché questo accordo è importante? Perché, dice Žižek, se entrerà in vigore avrà conseguenze globali e sarà l'ossatura legale per la ristrutturazione del mercato mondiale. Il TISA vincolerà i governi e imporrà forti limitazioni al settore pubblico, dallo sviluppo di nuovi servizi alla prestazione di quelli già esistenti. Ecco, questa è la ragionamento, e poi la parte il ragionamento invece, il controragionamento, la controffensiva di Slavoj Žižek, perché questa segretezza imposta all'accordo è un segnale malinconico, dice Žižek, dello stato di difficoltà in cui versano le democrazie che devono vivere al buio delle grandi decisioni che vengono prese. E quindi la citazione ironica è quella da Marx, che definiva appunto lo scambio di mercato tra lavoratore e capitalista un vero Eden dei diritti dell'uomo, dove c'erano libertà, uguaglianza, proprietà e bentham, cioè l'utilitarismo, l'interesse privato. E appunto per libertà si intendeva, secondo Marx, dentro il mondo del capitalismo, soltanto appunto libero scambio, libera compra e vendita, produzione e commercio libero. Insomma, questi erano i criteri, secondo Marx, del capitalismo nell'Ottocento, che sono ancora validi, con un'aggiunta: che la democrazia occidentale, che avrebbe fatto la sua strada in questo secolo e mezzo, in realtà è stata completamente messa fuori gioco. Che cosa succede? Che le grandi decisioni, dice Žižek, vengono prese assolutamente in segreto. È questo il vero stato della democrazia, e il TISA, questo accordo con la sua clausola di segretezza, ne è l'esemplificazione perfetta. Le decisioni fondamentali sulla nostra economia sono negoziate e imposte in segreto, senza un dibattito, e fissano le coordinate per il dominio incontrastato del capitale. In questo modo lo spazio per le decisioni dei politici eletti democraticamente viene limitato o completamente eroso in qualche modo. La pubblicazione della bozza del TISA segna quindi, dice Žižek, una nuova fase nella strategia di Wikileaks. Finora l'organizzazione puntava a svelare fino a che punto le nostre vite siano controllate dai servizi di intelligence. Ora appare un'altra forza di controllo, e questa forza di controllo è il capitale, che minaccia la nostra libertà in modo molto più contorto, corrompendo il nostro senso di libertà. E quindi qual è il paradosso? Che in un mondo sempre più interconnesso, le connessioni, i legami, i rapporti li stabilisce il capitale, li stabilisce la finanza, non li stabiliscono più i personaggi deputati a questo lavoro, cioè i politici che vengono eletti. Ed è un aspetto abbastanza singolare che fa sì che ci sia anche una distorsione prospettica, perché quello che pone Žižek in questo articolo è una domanda molto semplice: perché anche la stampa, anche l'informazione ha dato molto poca attenzione a questo aspetto della questione e invece ha parlato tanto di altro? È un paradosso, ed è un paradosso, dice Žižek, che ci permette anche di capire meglio la nostra ossessione per altri eventi, tipo la crisi in Ucraina o l'ascesa dello Stato Islamico in Iraq, due temi molto trattati sui mezzi di informazione, in contrasto appunto con il silenzio sul TISA. Ciò che affascina noi occidentali non è il fatto che i cittadini di Kiev si siano sollevati per il miraggio dello stile di vita europeo, ma che abbiano cercato di prendere il destino nelle proprie mani. Hanno gli ucraini agito come protagonisti decisi a imporre un cambiamento politico radicale, una cosa che, come dimostrano i negoziati sul TISA, in Occidente non possiamo più scegliere di fare. E quindi quello del filosofo sloveno di Slavoj Žižek è un bilancio particolarmente grave e impietoso su appunto qual è lo stato non solo del capitalismo mondiale, ma soprattutto della democrazia intesa come correttivo quantomeno alle decisioni della finanza e dell'economia. Il riassunto, lo schema insomma di questo ragionamento è questo: le decisioni fondamentali sulla nostra economia vengono negoziate e imposte in segreto senza alcun dibattito, e queste fissano le coordinate per il dominio incontrastato del capitale. Ecco, è il dominio incontrastato del capitale l'orizzonte prossimo venturo. E naturalmente Žižek aggiunge anche un altro dettaglio: ricordiamoci però che stiamo uscendo, o perlomeno stiamo venendo, da una grande crisi economica globale, forse non ne usciremo tanto presto. La cosa veramente paradossale, dice ancora il filosofo, è che i responsabili di questa crisi, coloro che erano gli attori e i provocatori della crisi, adesso stanno diventando i guru, i consulenti, i santoni che ci dicono come uscirne. E questo si chiama Moonlight in Vermont, un brano del Wynton Kelly Trio. Wynton Kelly al pianoforte, Frank Skeet al basso e Lee Abrams alla batteria. Per riascoltare questo brano, per avere tutte le informazioni, pagina3.rai.it è il nostro indirizzo, l'indirizzo del nostro sito. Andiamo avanti invece con la consueta panoramica delle pagine culturali. Le colpe dei padri: i figli dei militari argentini fanno i conti con i crimini dell'esercito durante la dittatura. Questo è un lungo reportage che viene pubblicato da Internazionale, mentre l'Espresso dà voce alla soprintendente alla responsabile del museo di Palazzo Venezia a Roma, che racconta una storia. Soltanto tre anni fa, lavorando nei sotterranei di Palazzo Venezia, si è scoperto un bunker che il Duce nel 43 aveva fatto costruire appunto per potersi proteggere. Questo bunker verrà presto mostrato anche al pubblico. Sul Mattino si parla di Pompei, ultima chance, Franceschini, il commissario dell'Unione Europea per i beni culturali e Caldoro hanno firmato il piano piano per accelerare i lavori di restauro, mentre Avvenire Agorà dedica un paio di articoli importanti alle città, allo sviluppo urbanistico, alla ridefinizione e al ridisegno urbano. La forma perduta delle città è un saggio di Pierre Manet, e poi si parla anche dell'onestà dell'architettura, perché sono stati raccolti gli scritti di Le Corbusier, del grande architetto Le Corbusier. Andiamo avanti con Libero. Gli americani sono pazzi, chi lo diceva Zavattini, ma non soltanto, era Zavattini che si raccontava Oriana Fallaci. Sono stati raccolti appunto gli scritti di Oriana Fallaci sull'America e sugli americani. Viaggio in America si chiama questo libro, mentre invece sull'Unità si parla del duetto perfetto. Il duetto perfetto è stato quello che ha visto a Umbria Jazz One Short e Herbie Hancock appunto duettare. E continuando nella maratona degli scrittori che cercano di difendere, salvare l'eredità e anche il futuro, il presente del giornale fondato da Gramsci, oggi a parlare appunto dell'Unità, dell'importanza di questo quotidiano nel panorama di informazione e della democrazia italiana, è Enrico Palandri. Chi ospiterebbe se no il dissenso, si chiede Palandri, mentre Il Messaggero parla dei salotti di piombo, sono quelli degli intellettuali che flirtavano con i terroristi. Ne ha parlato Massimiliano Griner in un libro che ha pubblicato Chiare Lettere, e sempre nella stessa pagina di un altro tipo di impegno e non di salotti di piombo si parla con Tutti gli uomini di Sciascia. Ne abbiamo già accennato un'altra volta, la casa editrice Ipermedium ha tradotto gli articoli che il saggista e scrittore messicano Federico Campbell per anni ha raccolto e dedicato alla figura di Leonardo Sciascia. Sulla Stampa invece si segnala un centenario importante, perché a Londra 100 anni fa andava in onda la prima rappresentazione teatrale di quello spettacolo che poi sarebbe diventato un mito del nostro tempo, un mito del Novecento, un'icona, Peter Pan. Il Corriere della Sera invece dedica un ritratto ad Agostino Casaroli, che era il ministro degli esteri di Paolo VI, il diplomatico della Guerra Fredda, era insomma il ministro degli esteri del Vaticano durante appunto gli anni della Guerra Fredda e della sua fuoriuscita. Ancora sul Corriere della Sera una lunga intervista a Dacia Maraini, e invece su Repubblica viene intervistata Courtney Love, l'ex moglie di Kurt Cobain, che a 50 anni dice che la smette con le droghe perché ormai ha un'età, ma sesso e rock and roll vanno ancora bene. E per finire sul Venerdì un doppio reportage di Staglianò e Cicala su perché perdiamo il mondiale del turismo, non solo quello del calcio perdiamo, dicono Staglianò e Cicala, ma anche l'Italia non è più attrattiva per quanto riguarda il turismo. E infine c'è un articolo di Danilo Di Marco su uno dei più grandi fotografi italiani, Mario Dondero, appunto, che viene raccontato da Danilo Di Marco. Oppure pagina3@rai.it. Le tragiche notizie dall'Ucraina e dal Medio Oriente, appunto i cieli dell'Ucraina e il cielo e la terra di Gaza, alimentano un senso di insicurezza globale, e i leader mondiali e quelli europei in particolare, privi di controllo della realtà, sembrano come a volte in uno stato di sonnambulismo. Sembra proprio così, almeno questa è l'impressione, sembra proprio una situazione che riporta 100 anni fa, alla vigilia della prima guerra mondiale. Forse, diciamo, è un'associazione un po' esagerata, ma come provocazione ha sicuramente il merito di andare dritta al bersaglio. E a partire da questa provocazione, da questa sensazione, Pietro Del Soldà e la redazione di Tutta la Città ne Parla vogliono provare a discutere appunto di che cosa sta accadendo attorno a noi. 335 56 34 296 oppure la città @rai.it. it. Abbiamo parlato molto in questi giorni appunto delle sorti dell'Unità, un giornale appunto che sta rischiando di chiudere, ma che ha rappresentato un pezzo, è un pezzo importante della storia italiana. E oggi sulle pagine del venerdì di Repubblica, Concetto Vecchio è andato a intervistare uno esponente del vecchio Partito Comunista, che è stato anche uno dei più importanti direttori, dei più importanti e longevi direttori dell'Unità. Si parla di Emanuele Macaluso, che a 90 anni ha esattamente la stessa data di età, la stessa età dell'Unità. È ancora il suo giornale? Sì, è una lettura obbligata, dice Macaluso. Ci sono affezionato, ma quando leggo la predica di quel Fagioli, lo psicanalista, che sull'allegato Left scrive che l'Unità deve la sua fortuna alla genialità politica e culturale di Gramsci, mentre Togliatti rovinò tutto con il suo catto comunismo, mi cadono le braccia per l'ignoranza e la presunzione concentrate in una sola frase, e mi dico: poveri redattori, in che mani sono caduti, in che mani siete caduti? Perché per Macaluso è importante, per capire l'importanza, per capire la decisività e anche la trasformazione e le trasformazioni dell'Unità, il ruolo di Togliatti è fondamentale. Togliatti non rifondò solo i Partito Comunista, ma anche l'Unità, disse: dobbiamo essere il Corriere della Sera della classe operaia. Pensava a un foglio che esercitasse un'egemonia culturale, non un bollettino, un giornale vero. E fu un giornale anche molto popolare. E naturalmente all'inizio, nel primo dopoguerra, c'era il contingentamento della stampa, della carta per stampare, e quindi l'Unità, come molti altri quotidiani, usciva con pochissime pagine. Ma Togliatti, fa notare Macaluso, pretese che non mancassero mai né i numeri del lotto né le notizie sportive, il che voleva dire appunto che aveva in mente un progetto, un'idea di giornale che non fosse soltanto megafono del partito, voce del partito, ma fosse anche un giornale che potesse interessare la gente normale, i lavoratori, gli operai. E non a caso appunto l'importanza che viene data al lotto e allo sport è rivelatrice. Poi tra l'altro lo sport veniva seguito in modo particolare, con particolare attenzione dall'Unità. Mandarono il poeta Alfonso Gatto a seguire il Giro d'Italia. Attilio Camoriano raccontava la corsa, Gatto invece raccontava accanto alla corsa, dentro la corsa, il paese che c'era attorno, e cambiava. Quindi sì, è vero, era sempre l'organo del PC, il direttore stava pur sempre nella direzione del partito, ma bisognava puntare sui giovani, almeno secondo il progetto di Togliatti. Quindi in grado direttore, a cui si aggiunsero firme della stessa generazione, sono Luigi Pintor, Alfredo Reiklin, Luca Pavolini, Agnello Coppola, Maria Mafai, insomma, che aprirono tutti quanti il giornale alla società, agli intellettuali, gli fecero fare un grande salto, e il giornale ebbe una diffusione straordinaria. Stiamo parlando appunto degli anni 50, e qua parliamo di un'Unità che vendeva 300.000 copie. Quando negli anni 80 il direttore divenne Macaluso, l'Unità, che ne vendeva molte meno, ne vendeva pur sempre ancora 150.000 copie. E adesso siamo vicini alla chiusura, a meno che non succeda qualcosa, a meno che la stessa politica non faccia qualcosa, perché l'intervista di Macaluso si conclude con un auspicio. Per cosa farà Renzi rispetto al giornale? Pensa che Renzi salverà il giornale? Gli chiede Concetto Vecchio. Sarebbe, dice Macaluso, un atto di coerenza, dopo che ha detto che bisogna rispolverare le feste dell'Unità. Una strana cosa, le feste senza più il giornale. Me lo lasci dire, provo profonda amarezza, malinconia nel vedere il mio giornale ridotto in quello stato. Ecco, ma non è detto, la sorte dell'Unità è ancora da decidere. E queste erano le riflessioni di uno che è stato il suo direttore sul venerdì, Emanuele Macaluso. Thank you. E continuando un po' il discorso iniziato da Slavoj Žižek, ma anche girandolo su altri orizzonti, il inserto a cura di Sbilanciamoci, Sbilanciamo l'Europa, che è un inserto, un supplemento che viene pubblicato all'interno del manifesto, ragiona appunto sulla situazione delle nostre società e dal punto di vista del rapporto tra individui e società. Perché, ci spiega Duccio Zola nell'articolo che apre questo inserto, almeno dalla fine degli anni Ottanta a oggi è successo un processo di sfiducia generalizzata, si è avviato un processo di sfiducia generalizzata verso tutto ciò che è società, comune, connessione, e si è appunto invece cristallizzato un modello di individualismo sempre più forte. Nel 1987, ricorda Duccio Zola in un'intervista concessa all'inizio del suo ultimo mandato da premier, Margaret Thatcher affermava candidamente che non esiste la società, esistono gli individui, uomini e donne, e le famiglie. È vero, esistono gli individui, la società in parte è un'astrazione, la società può essere anche invece un progetto, e invece questo progetto è quello a cui non credono più. Lelio De Michelis, infatti, in un articolo che appunto prosegue questo supplemento, questo speciale, parla dell'individuo, della sua idealizzazione quale soggetto sovrano, titolare di diritti. Era un grande progetto della modernità, dell'illuminismo, e invece adesso è estinto, diciamo, nell'individuo proprietario, nell'individuo del narcisismo, individuo del narcisismo, su cui ha scritto pagine illuminate Christopher Lasch, di cui riflette sempre in questo numero di Sbilanciamoci Mario Pianta. E poi c'è la grande illusione che appunto ha animato questi anni, dagli anni Ottanta a oggi, sii imprenditore di te stesso, appunto questa grande illusione, e di questo ancora scrive Lelio De Michelis, mentre Gabriella Tornaturi ragiona appunto anche sui rapporti di genere. E dice: l'individualismo deve essere un individualismo della differenza. Per finire, l'ultimo articolo da segnalare da questo interessante supplemento di Sbilanciamoci è La stanchezza dell'epoca egoista, e Nicola Villa, che in questo caso ne scrive parlando dei giovani d'oggi, educati nel trentennio televisivo craxiano-berlusconiano, hanno interiorizzato la lotta di tutti contro tutti. Ecco, questi sono alcuni spunti di lettura e di riflessione che trovate comprando oggi il manifesto, in questo supplemento di Sbilanciamo l'Europa. Questa era Moonlight in Vermont, Wynton Kelly al pianoforte, Frank Skeet al basso e Lee Abrams alla batteria. Concludiamo invece la puntata di oggi di Pagina 3 con alcune anticipazioni dei supplementi culturali del fine settimana, a partire da Pagina 99. Non si fa più neanche l'amore, da un lato, questo è uno dei servizi di Pagina 99 che troverete in edicola da domani, da un lato cresce la comunità degli asessuali, dall'altro chi si sposa lo fa per omogamia, stessi studi o stesso lavoro. Di anno in anno si fanno sempre più rare in Italia le coppie composte da persone che vengono da milieu, da ceti sociali diversi. Come un tempo il matrimonio rafforza il patrimonio. E poi c'è la rubrica Mappe, una serie di viaggi, ricognizioni, reportage da luoghi noti e meno noti del mondo. Si parla naturalmente di Medio Oriente, di Palestina, ma si parla anche del Repubblica Anarchica di Exarchia. In realtà la Repubblica Anarchica di Exarchia è un quartiere di Atene, uno storico quartiere che è diventato una sorta di piccolo stato a sé, questo grazie alla crisi e anche grazie alle violenze di Alba Dorata, grazie alla crisi, perché appunto si stanno sperimentando nuove forme di sopravvivenza economica, nuove forme di commercio, nuove forme di scambio, e grazie ad Alba Dorata, perché appunto con gli immigrati perseguitati dai neonazisti di Alba Dorata il quartiere di Exarchia si sta ripopolando, perché solo lì gli immigrati ritirati ad Atene possono avere certezza di rifugio e protezione. Sempre da pagina 99, Instagram World, 5 fotografi hanno sperimentato l'enorme potenziale di Instagram e delle foto fatte con lo smartphone. Anticipiamo anche Left, Angelo Bolaffi e un altro germanista, Rainer Dinkmeyer, parlano dei rapporti tra Italia e Germania, e poi si parla anche di Stefano Bollani in vista del suo debutto al Mittelfest. Andiamo avanti con invece Alias, che uscirà sabato. Un importante servizio è stato affidato a Marika Catucci, che da New York appunto si occupa del convegno mondiale degli hackers, e poi c'è una lunga intervista di Luca Celada con Clint Eastwood. Invece Alias di domenica, dove si parla più di libri, si parla delle notti travagliate di Monsù Desiderio, l'ultimo romanzo di Fausta Garavini, e poi si va avanti col soggiorno londinese di Vivanti. Tutto libri è il supplemento culturale della Stampa, che è dedicato, insomma il titolo di apertura è dedicato all'amica di Kafka, Milena, che è la passionaria, che viene definita la passionaria che sfidò il Terzo Reich. E poi si parla delle scelte di Maria Perosino, di Pincio, l'autore che non era lui, di Moresco, Una vita a randaggia, e di La Capria, che racconta il cuore di Napoli. Per finire il supplemento del Sole 24 Ore, il domenicale, Lettere di chi non si piega, è Sergio Luzzato che parla dell'intenso epistolario tra Giorgio Levi della Vida e Luigi Salvatorelli, due amici, due accademici che vollero dire no al fascismo e vennero sconfitti e banditi dal fascismo, che però, nota Luzzato, avevano inizialmente sottovalutato. E poi c'è Gianfranco Ravasi che racconta In Terra Santa con Buzzati, appunto racconta la Terra Santa attraverso le pagine di Dino Buzzati, e molte altre cose sul domenicale. Moltissime altre cose invece ci riserva l'ascolto di Primo Movimento, ed è qui Valentina Losurdo con la sua bottiglia d'acqua calda magica, che ci sta per svelare cosa ascolteremo.
Cominceremo con un disco Bach. Quando si dice Bach spesso si dice Ramin Barami, il titolo è Bach for Babies.
Benissimo, allora aspettiamo di essere cullati dalla ninna nanna bacchiana di Barami. Grazie a Paola Brai in consola, Isabella Carboni in redazione, a Piero Pugliesi in regia, da Vittorio Giacopini. Appuntamento a lunedì alle 9 con pagina 3.